Eccoci, eccoci, entriamo ancora nel corso di questo pomeriggio in Maracanã. Vi ricordo poi che questa sera naturalmente saremo sempre live, dopo di noi Stadio Aperto, poi partirà alle 20 Euro Live e insomma vivremo tutta la serata vicino all'Italia. Tanti collegamenti con la Fan Zone dove ci sono gli inviati e ci racconteranno la partita insieme ai tifosi. Allora, ci sono sempre, lo vedo, Enzo Bucchioni, c'è anche in collegamento Paolo De Paola, ben ritrovato Paolo.
Ciao a tutti.
Allora, noi qui in studio ci ha raggiunto, cara Cinzia, Francesco Tringali.
Eccolo.
Ciao ragazzi, buonasera. Ero a Castelfranco di Sopra ieri.
Era a bordo piscina.
Era a bordo piscina.
A bordo piscina a casa di Maurizio Sarri, vero?
Sì.
Questa intervista realizzata da Sport Italia e che ne abbiamo parlato già nella prima parte. Volevo un po' sentire, insomma, intanto ti chiedo come l'hai trovato? Ecco,
no,
come
non l'ho trovato, l'abbiamo trovato molto rilassato. Sì. Non gli è, secondo poi quanto ci ha raccontato, gli è pesato particolarmente restare a casa. Non ha visto poi tantissime partite. Ci rimettiamo ovviamente a quello che è stato il suo pensiero.
Lui, insomma, ieri lo ha
poi di partite dell'Europeo, qualcosa più sull'Italia.
Vuoto non lo trascinava.
E forse lo ha aiutato molto questo aspetto. Non avere tifosi. Sappiamo lui quanto è passionale, quanto si deve essere. Insomma, si deve.
Stavo pensando che Alonso Di Cotone troverà tutta sta passione, perché
troverà
c'è il sold out,
c'è il pienone,
dove c'è la Lazio,
c'è il pienone,
ritiro, quindi
e forse lo aiuterà Marco, ecco. Perché arriviamo proprio al discorso Lazio, perché dobbiamo comunque sottolineare il fatto che lui ancora non si sente così poi coinvolto nell'ambiente Lazio,
non
perché lo vive al momento con distacco,
okay.
Cioè con una persona che lo ha
con gradimento,
assolutamente,
il fatto che la piazza sia molto
entusiasta. Assolutamente, però ci sono degli aspetti che lo devono ancora di più convincere.
Certo,
hai superato l'aspetto economico, adesso devi superare lo scoglio del mercato, perché lui per cominciare
qualcosa,
a lavorare
sì.
Servono dei giocatori importanti attraverso soprattutto
i due esterni alti
perché il 4-3-3 così con l'attuale rossa non si può fare.
Voglio sentire un pensiero di De Paola e Bucchioni su Sarri, un passaggio su questo allenatore che ieri abbiamo sentito parlare dopo tanto tempo, era quasi un anno, no? Giusto che
332 giorni,
molto lungo. Allora Paolo, voglio partire da te.
Allora, innanzitutto complimenti assoluti a Sport Italia, a Criscitello, a Pedullà soprattutto, ma anche a Trincali che è presente adesso, perché comunque un colpo come quello vale, diciamo, da un punto di vista giornalistico. Lo apprezzo per la raffinatezza giornalistica e la capacità di poter attirare un personaggio del genere dopo quasi un anno di silenzio. Poi entro nel merito e diciamo... Per me la fotografia dell'intervista, che è stata veramente molto ampia e approfondita, mi dà l'idea di una personalità calcistica un po', come dire, limitata, proprio facendo una critica, nel senso che lui ha denunciato chiaramente che gli piace il campo e gli piace allenare. Gli piace allenare, sarebbe rimasto al Chelsea perché il Chelsea ha poi acquistato giovani di talento che lui piace plasmare. Ecco, quello è il suo limite, nel senso che a lui piace fare scuola sui giovani talenti, non gli piace, lo ha detto chiaramente, gestire campioni affermati come Ronaldo. Ecco, su quello proprio è stato molto chiaro. Quindi, come dire, nella schiettezza dell'intervista è emerso il limite del personaggio, il limite dell'allenatore, che chiaramente non ha la capacità e non gli piace proprio gestire il grande campione, ma invece gli piace plasmare la squadra. Io sono sicuro che con la Lazio potrà far bene, perché più o meno può essere un ambiente simile a quello del Napoli. Con i grandi campioni lui non va a nozze, non ha la capacità di allenarli o gestirli.
Bucchioni.
Ma intanto credo che questa intervista sia un segnale forte per noi che facciamo questo mestiere. Complimenti a Criscitiello e a una televisione libera. Perché Sarri la scelta? Perché ha potuto dire quello che gli pare? Forse in altri contesti, e ci siamo capiti, dire quello che gli pare sarebbe stato un po' più complicato. O avrebbe trovato qualche contrappeso che gli avrebbe detto cose positive mentre lui diceva cose negative. Io farei una riflessione su questo, su dove sta andando l'informazione, e credo che i tifosi in generale, non soltanto gli addetti ai lavori, possano anche capire da dove arrivano le notizie vere, quelle che non hanno bisogno di contrappesi, e ci siamo capiti. Voi, Marco, ora non per stare in casa nostra, o quantomeno siete un esempio, come un esempio Sport Italia, ti può piacere o non piacere, però c'è questo di fondo: non sei legato a nessun carro, e Sarri è questo, non è legato a nessun carro, e quindi questa comunanza anche culturale, se vuoi, è da apprezzare e secondo me da sottolineare. Poi dal punto di vista calcistico, Sarri è questo, ha detto bene Paolo, fa quel calcio lì, non puoi andare a chiedere, ma lo sa bene anche lo stesso Sarri, non puoi andare a chiedere a giocatori di quella categoria, non solo Ronaldo ma anche quelli un pochino più sotto, che hanno vinto e hanno la pancia piena, di allenarsi con intensità, di mettere la testa in tutti gli allenamenti, di essere sempre lì sul pezzo, non è umanamente possibile. Ma anche Conte ha questo problema, non a caso dopo un paio d'anni e ti chiede di cambiare i gruppi o se ne va via lui. Fa parte di una categoria di allenatori che ha quella cultura. E credo che la Lazio, proprio per questa cultura, abbia il suo lavoro da fare, venendo all'attualità, perché qui c'è una squadra che culturalmente fa il 3-5-2 da 4 anni, che tiene la difesa molto bassa, riparte negli spazi. È vero che ha giocatori di grande qualità, e ce ne sono tanti, però vanno riciclati culturalmente. Lo aspetta un lavoro intrigante. Io mi auguro che riesca la fusione calda e non fredda come quella con la Juventus, però anche qui il rischio c'è. Non so se basteranno i due esterni d'attacco, e qualcuno di suo, fra virgolette, secondo me va comprato, a cominciare dal regista.
Lì davanti alla difesa potrebbe, no, trovare.
Sì, possiamo anche dare qualcosa sul mercato, perché comunque insomma, ha chiesto qualche colpo in più per il ritiro di Lorenzo Di Cadore, che comincerà sabato. Un regista che sarà probabilmente Basic, in attesa di definire la situazione col Bordeaux, che finanziariamente, soprattutto a livello societario, sta un po' cadendo a picco. E c'è la situazione Yusai, che è un suo fedelissimo dei tempi di Empoli, e soprattutto c'è la questione esterni. Dicevamo prima il ritorno di Felipe Anderson, avallato anche dallo stesso tecnico, perché è un'opportunità importante. Poi ci deve essere ovviamente almeno un altro esterno, con la cessione di Correa, che in questo caso potrebbe essere Sarabria, reduce tra l'altro dall'europeo con la Spagna.
No, io stavo... Prego Paolo, sì. prego.
No, perché ci sono stati anche altri aspetti. Un altro, per esempio, che mi ha incuriosito molto è il riferimento al Napoli. E poi torno anche sulla Juve, perché riferimento al Napoli in qualche modo tra virgolette mette un po' alle strette anche lo stesso De Laurentiis, che aveva parlato di un interessamento e di una telefonata a Spalletti e basta. Invece c'è stata anche la telefonata a Sarri, che lo ha confermato, e che gli aveva dato anche la disponibilità. Quindi alla fine poi c'è stata una scelta di campo che ha fatto De Laurentiis alla fine della stagione, per l'uno o per l'altro. E poi l'altra cosa invece sulla Juventus, che mi ha ulteriormente incuriosito, è questa frase clamorosa, diciamo, sul summit dello staff a ottobre, cioè a campionato appena iniziato, in cui hanno deciso in qualche modo di piegarsi un pochettino alla personalità dei grandi giocatori della Juve e di condurre in porto la stagione, e di non portare avanti, come dire, la loro personalità di staff, la loro idea di gioco, per non mettersi in conflitto e quindi essere cacciati dopo un mese. Beh, insomma, anche questa è una fotografia importante.
Però, sì. Però scusami Paolo, e coinvolgo anche Enzo in questa cosa, però qui non si denota anche in questo passaggio finale di Paolo, no? Quindi in riferimento a quella situazione lì, se un allenatore dopo neanche due mesi più o meno capisce che non può portare avanti la sua diciamo così idea di calcio, o comunque si deve piegare a quello, no? Dice o cerchiamo un compromesso o altrimenti comunque tanto ci mandano via lo stesso. Vinciamo lo scudetto, tanto ci mandano via lo stesso. Quindi lui ha capito che non c'era possibilità di andare avanti. Non si denota una mancanza anche del club, di chi deve assistere l'allenatore, di chi deve stare vicino ad un tecnico che dovrebbe dar vita ad un cambiamento radicale? Enzo?
Questo è quello che non ha funzionato nella Juventus. Non ha mica sbagliato Sarri andare alla Juve. Ho sentito anche dire questa follia, doveva rifiutare, no?
Però lui ha detto che si è pentito di essere andato via dal Chelsea.
Sì, però nel momento in cui diciamo la Juve non può rifiutare. Quindi è stata la gestione del nuovo corso, la gestione di Sarri che non ha funzionato. No, l'idea di andare a prenderlo ci poteva anche stare, ma dovevi innanzitutto proteggerlo, dire ai giocatori da oggi comanda lui, e va in tutte le varie fasi, ma dire anche drasticamente ai giocatori: arriva questo, chi non ci sta, chi non ci può stare, lo dica e che lo metto sul mercato, lo cedo. Ma noi, insomma, in generale la categoria questa vicenda l'ha seguita bene, ma ricorderete che i primi rumors vennero fuori già dalla trasferta in Cina della Juventus, quando evidentemente Sarri ha avuto modo di parlare con i senatori e questi gli hanno chiuso la porta in faccia. È da lì che ha cominciato a non funzionare, ma forse ancora prima, quando lui andò a trovare Ronaldo in Grecia per farlo giocare centravanti, secondo me, secondo tanti, questo gli ha detto: centravanti ci giochi tu, io gioco dove mi pare, insomma brutalizzo. Ma queste sono risposte che ha dato il gruppo Juventus al nuovo che doveva avanzare e cambiare la storia di questa società, coniugare il bello con il vincente. Ma è chiaro che non abbia fallito Nedved, abbia fallito Agnelli, perché nel momento in cui un giocatore si comporta in quel modo lì, se non viene ripreso, se non viene rimesso al suo posto, l'allenatore è perdente. Non voglio citare Berlusconi, no? Era un'altra situazione. Qui sei in un gruppo che ha vinto tutto negli ultimi nove
oggi
anni.
Oggi non mi ricordo chi ha detto si è sentita fortemente la mancanza di un uomo come Marotta. Cioè, sì, con Marotta non sarebbe successa una cosa del genere. Non so, no, se
comunque avrebbe provato prego, Paolo.
Scusate, però io do una lettura un po' diversa da quella di Enzo, nel senso che secondo me è venuta meno anche un po' la personalità dello stesso Sarri. Perdonatemi, perché se tu hai un problema con la squadra lo dici. Facciamo un parallelo con Sarri. Sarri ebbe le stesse Sacchi ebbe le stesse difficoltà al Milan e in qualche modo pretese l'intervento di Berlusconi, che entrò nello spogliatoio e parlò chiaramente ai giocatori e gli disse: questo è il vostro allenatore da qui alla fine del suo contratto. E i giocatori, come dire, in qualche modo fecero buon viso a cattivo gioco, ma lo stesso poteva fare Sarri. Cioè, io questo non ho mai capito di Sarri fino in fondo, una certa timidezza nella quale in qualche modo si nasconde anche un po' di presunzione, perché lui non chiede mai giocatori sul mercato, lui si accontenta sempre della rosa. E poi, come dire, in qualche modo fa trapelare attraverso qualche giornalista amico o la sua insoddisfazione sul mercato, o la sua insoddisfazione con i senatori, o la sua insoddisfazione con la società. E beh, insomma, questo va bene fino a un certo punto, ma se ti vuoi imporre, anche se ci sei arrivato tardi nell'Olimpo, ma se ti vuoi imporre, diciamo, come allenatore anche di giocatori di categoria, le palle, scusate il termine, ma come dire, la personalità la devi mostrare tu, devi essere tu a rischiare, perché qua che cos'è? È codardia professionale. Che vuol dire? Io, se porto avanti le mie idee, poi devo andare a casa dopo un mese. Portale avanti le tue idee, portale avanti fino in fondo, fino a rischiare il posto, come hanno fatto tanti allenatori.
Però si è portato così, si è portato a casa uno scudetto, comunque. Cioè...
No, non solo si è portato a casa, si è portato a casa anche lo stipendio.
Vabbè, ma più no, bene. Più lo scudetto, secondo me l'ha fatto per lo scudetto. Però guarda, forse se proprio bisogna trovare un limite, è nella frase in cui lui dice: io sono un uomo di campo, se poi mi viene chiesto di fare altro, allora vado in frustrazione. Cioè, la gestione, sì, lui non è nelle sue corde, non gli appartiene e si rifiuta.
Però posso dire, è un bel alibi questo, eh? Cioè, io alleno, vabbè, che vuol dire? Cioè, è come
io trovo
dicessi,
tanta onestà più che alibi, è una missione.
È una missione di un limite, per carità, sì, è onesto, ma è un limite. Sì. Perché
però vorrei capire, in tutto questo,
non
le
è
responsabilità della Juve, quali
sono? Mettere i limiti,
scusate,
davanti a tutti,
le
insomma,
responsabilità,
no?
Di un club, quali sono? Domanda che faccio io. Quali sono? Perché noi stiamo dicendo, allora, ok, le responsabilità di Sarri le abbiamo
dette,
snocciolate, elencate.
Ma anche quelle del club.
Scusa,
il club doveva,
che responsabilità ha questo?
In qualche modo aiutare.
Che sceglie un allenatore per rompere con il passato e poi non gli fa mercato e lo mette di fronte ad una squadra già fatta.
Ma ha fatto la stessa cosa con Pirlo.
E quindi le responsabilità del club quali sono? Cioè, io faccio la domanda, quali sono? Perché sennò così sembra che dipingiamo sempre il club come bravo, belli, sono tutti bravi e sbagliano sempre gli allenatori. Domanda faccio io, sennò così non lo so, Enzo.
Ma io, scusami, ma io club ti assumo, ti pago 6 milioni, scusami Marco, ma mi sembra strana. cioè io ti assumo, ti pago 6 milioni, ti porto nella società più vincente, e beh, ti sto già dando una prima...
E chi ha detto che quella squadra sia buona per me, però, scusate?
Vabbè, ma se lui non lo dice... Cioè, non lo
ma
dice,
siamo sicuri che non lo dice, siamo lo sicuri?
Sì, no, ma guarda, non lo dice mai. Sul mercato, questo con la Lazio, che è una cosa che abbiamo seguito giornalisticamente dal primo... Su questo di Sarri ti assicuro che è così. Lui non chiede mai nessun giocatore. Adesso, invece, con la Lazio, in qualche modo... Ma lo ha detto anche ieri sera, dice io non è che chiedo, mi servirebbe qualche cosa se posso fare il 4-3-3, ma non sono un integralista, potrei anche fare il 3-5-2 o altre cose. Io dico, è lui che in qualche modo si mette nella condizione poi anche comoda di poter criticare le scelte non fatte. Io invece vorrei vedere un allenatore che dice guarda, a me serve questo, questo e questo, spero che lo abbia fatto alla Lazio, ma non lo ha fatto alla Juve. E poi scusa, ci manca la replica. Io sono curioso e vorrei sapere giornalisticamente che risponde la Juve. Cioè, alla Juve risulta questa riunione dello staff a ottobre? Cioè, quando a ottobre Sarri si è accorto che non riusciva a entrare nella testa dei giocatori, è andato da qualche dirigente della Juve? Cioè, io questo vorrei sapere, perché la Juve non dà una risposta a Sarri in questo caso? Perché è fondamentale saperlo.
No, io vorrei tanto capire il direttore sportivo che faceva. Il direttore sportivo vive a stretto contatto.
Potrebbero rispondere.
No, infatti, perché il direttore sportivo dovrebbe vivere a stretto contatto.
Ormai non c'è più quel direttore sportivo.
Il direttore sportivo vive a stretto contatto con la squadra.
Tra le righe ieri tra le righe quando si parlava di Juventus, infatti non è stato citato, però probabilmente c'era
non
proprio il ruolo del direttore sportivo.
Non a caso.
Dicevi Enzo, vengo da te.
Scusa, no, dicevo, ma tutto quello che dice Paolo è condivisibile. Il personaggio, come tutti noi, ha dei limiti, fa delle cose bene, benissimo, altre non è tagliato per farle. Cioè Sarri, io me lo immagino e lo vediamo con la tuta, perché è un messaggio anche suo. Fatichiamo a vederlo con la giacca e la cravatta, cioè l'altra parte, l'uomo della scrivania, l'uomo dei rapporti, quello non è. Ma perché io dico che ha molte più responsabilità la Juventus? Perché nel momento in cui fai una scelta di questo tipo, tu sai chi ti metti in casa, sai che è un allenatore che ti può dare tanto sul campo, è un allenatore che non farà quelle cose lì, non verrà a chiederti, non verrà... devi essere tu a metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio, proprio perché l'hai fatto una scelta che con il passato taglia netto tutto quello che è stato la tua storia.
Certo.
A maggior ragione dovevi capire, intervenire preventivamente.
Enzo, posso dirti una cosa? Secondo me l'atto di presunzione è più della società che dell'allenatore, perché la società dice io voglio cambiare con il passato, che faccio? Prendo Sarri, che è quello che tutti dicono che l'allenatore invo- però gli dico guarda che noi siamo vincenti da 8 anni, 9 anni, devi vincere per forza con questi, quindi ti do questa squadra. Io vedo più un atto di presunzione del club che dell'allenatore,
ecco, allora
che dice sì.
Torno al discorso fatto per le squadre, quando all'interno del gruppo ci deve essere coesione e unità di intenti attorno a un obiettivo. Questo è successo nella Juve perché Agnelli non era convinto, cioè la mossa Sarri gliel'ha fatta fare Paratici.
Sì, sì.
E quando c'era bisogno di unità, tutti e tre, Nedved, Agnelli e Paratici, avrebbero dovuto difendere questo allenatore. A qualcuno, Agnelli, sono venuti dubbi. Già a ottobre, quando hai visto che non funzionava, e appena una squadra percepisce questo, è la fine, non ti salvi più. L'allenatore non lo salvi più.
Anzi,
perché diventa
vincente.
Oltretutto, posso dire, la storia spesso dei corsi e ricorsi, la stessa storia era capitata anche a Gasperini con Moratti. Moratti a un certo punto l'aveva preso per innovare, in qualche modo stabilire una sorta di scuola nuova di gioco, e beh, poi Gasperini si è perso. Cioè, io però lì lo vedo, diciamo, posso essere d'accordo che la società in qualche modo debba stare vicino, però anche il salto di qualità dell'allenatore, che se vuole imporsi a un certo livello, deve poter avere la capacità di gestire i campioni e anche le situazioni spinose. E alcuni allenatori ci riescono e altri no, e questo purtroppo a volte è un limite.
La capacità anche dal punto di vista psicologico, dialettico, e questo non è di Sarri. No, no, non ce l'hanno,
no, ma i suoi limiti sono, ci sono, ci mancherebbe. Paolo, ti voglio chiedere una cosa però. Abbiamo anche una foto, mi sembra, di Juric, quindi anche il Torino al lavoro. Ecco, abbiamo questa foto che ci ha mandato il Milano, il Torino comincia anche il lavoro. Che ne pensi di Juric? Chiudiamo anche su questa, anche lui, diciamo così.
Tutto il bene possibile, se però Cairo comunque in qualche modo riuscirà a metterlo in condizione di lavorare bene, perché come dire, ecco, il discorso più negativo riguardante le società che poi non aiutano gli allenatori, ecco, in Cairo io lo vedo come l'apoteosi, cioè le campagne acquisti che poi non hanno dato seguito all'arrivo di un allenatore sono quelle che hanno sempre limitato un pochettino le velleità del Torino negli anni, fino a ridurlo a una società, una squadra che in qualche modo trova soltanto nella salvezza una soddisfazione. Questo è un po' poco per la storia del Torino. Io insomma vedrei,
però può risvegliare un po' questo allenatore quel sentimento toro che si è perso,
secondo me. Sì, perché è proprio l'allenatore coriaceo, poteva esserlo anche Nicola. Mm-hmm. Però Nicola non lo è stato fino in fondo, cioè improvvisamente ha avuto degli alti e bassi clamorosi. Io credo che Juric possa far meglio di Nicola in questo senso, proprio per il carattere e la grinta che ha.
Enzo, sei d'accordo? Juric tra l'altro era un allenatore, mi sembra, tempo fa, era anche stato accostato alla Fiorentina, no? C'era un momento, sì, dove sembrava dover prendere direzione, sì, Firenze, ti ricordi?
Ma non quest'anno, l'anno scorso. La scelta cade del presidente su Iachini. Ma Juric sì, secondo me può fare bene a Torino. L'errore clamoroso sulla falsariga di quello che dicevamo prima l'ha fatto l'anno scorso il Torino, più grosso di quello della Juve. Vai a prendere Giampaolo e non gli fai la squadra, non gli prendi il regista basso, non gli prendi giocatori adatti al suo tipo di calcio, il fallimento era annunciato. Qui Juric va secondo me soltanto assecondato, perché non è un allenatore che ti chiede dei grandi giocatori. Qui in genere l'avete visto anche negli ultimi due anni a Verona, sì, sì, fa con quelli che ha, cioè entra più nella testa, costringe al super lavoro, all'intensità i giocatori. Ecco, la società dovrà fare quello, fare in modo che i giocatori dopo il terzo giorno di allenamento non si mettano d'accordo, dire ma questo ci fa un mazzo tanto e se lo faccia lui. Ecco, questo dovrà essere appoggiare quello che fa l'allenatore nel rapporto con i giocatori, che è sempre molto duro, molto intenso, e i risultati arriveranno.
Dicevi, Paolo, e chiudiamo.
C'è stata anche un po' di epurazione in società, no? Con l'allontanamento di Comi, che aveva ancora un altro anno di contratto, anche di altri dirigenti. Insomma, si sta muovendo qualche cosa. E speriamo che ci sia proprio la volontà di costruire una società, una squadra, perché prima ancora devo costruire una società che possa veramente avere delle ambizioni diverse. Io non dico tanto, ma insomma mettere un piedino ogni tanto in Europa.
In Europa, certo, anche... cioè, il Torino può lottare almeno per l'Europa League, Paolo, no? Cioè, adesso, vicino in quella zona di classifica, contendere, diciamo così. Invece negli ultimi anni non è andata così. Staremo un po' a vedere, poi tanto tra poco inizieranno i ritiri e noi seguiremo un po' le squadre per capire come stanno preparando l'avvio di stagione. Grazie a Enzo Bucchioni e Paolo De Paola.
Grazie.
Grazie, a presto, un abbraccio.
Ciao, grazie.
Ciao.
Grazie ancora. Francesco, siamo in chiusura di questo blocco. E vuoi aggiungere qualche altra?
No, vi racconto soltanto la chicchetta della sala delle maglie, che è un po' la sala dei trofei, perché non c'erano di fatto i trofei. C'era la sua gigantografia con l'Europa League, la sua foto con lo scudetto e poi anche in sistemazione cronologica le sue maglie, dalla Juventus, Chelsea, Napoli, fino al Sorrento, Lumezzane, e poi forse c'era un gagliardetto per ogni squadra, c'erano davvero tantissimi,
sì, sì,
proprio
dalla serie D,
di tutte quelle che ha affrontato, e poi c'era sistemazione trasloco, perché c'erano proprio i pacchi, perché tra poco ci si
è pronto per trasferirsi.
Parte. Allora,
con tutta la famiglia.
Allora, questo al momento
gliel'hai
no.
Detto?
Al no. momento no, no. Perché andrà in foresteria a Formello. Perché perché adesso partiranno per Orozio di Cadore 18 giorni, poi ci sarà addirittura il ritiro tedesco. Ecco. Prima di un po' di pausa, magari tra fine luglio e inizio agosto.
e poi riprende agosto,
poi
come
si
al
riprende
solito,
agosto
sì,
per sì, l'inizio del campionato, e là forse a metà agosto ci sarà il vero e proprio trasloco. Però probabilmente,
ma tutta la famiglia, domanda, tutta,
secondo
sai,
me la moglie sì,
Ciro sì,
il Ciro
cagnolino,
sì, Ciro,
certo,
sì, Ciro sì, il cagnolino, insomma un bel cagnolone, però dai tempi di Napoli sempre con lui, quindi probabilmente sì, anche perché penso io prenderà casa a Formello, un po' più vicino al modo di vivere come ce l'ho a lui, per esempio a Castelfranco di Sopra, tra l'altro splendido, però molto isolato,
molto isolato. Un comprensorio
tutto suo, e magari Formello in una
vicino,
città come Roma potrebbe
Ciro in casa,
stanno tutti i calciatori,
esatto,
hai capito, va bene ci fermiamo perché abbiamo un altro appuntamento tra pochissimo abbiamo dei tanti appuntamenti che ritroveremo nei prossimi giorni come sempre, quindi va bene così.
Zona Cesarini.
Ciao,
questo è Team Radio Maracanã.